Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici e ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. L'aldilà della notizia di oggi torna ad occuparsi del terremoto in Abruzzo. Ieri il commissario europeo era in visita nelle zone colpite dal sisma e ha parlato di circa 90 milioni di euro che dovrebbero arrivare per la ricostruzione dall'Unione Europea. Martedì arriverà in zona anche il presidente Barroso. Ma l'occasione ci è grata per fare un primo bilancio della situazione terremoto, e lo vogliamo fare prima salutando un gradito ospite, il dottor Francesco Buranelli, che è segretario della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa. Dottor Buranelli, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
A voi dell'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ben trovato, perché con lei vogliamo occuparci di un primo punto, e cioè quello della tutela dei beni culturali. Sappiamo che il terremoto ha distrutto molte chiese, molti luoghi antichi, conventi, luoghi deputati alla ricerca della fede, alla spiritualità. Ebbene, voi come Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, lei ne è il segretario, vi siete mossi subito poche ore dopo la tremenda scossa di oltre un mese fa. Ecco, che cosa ci può raccontare a riguardo, professor Buranelli?
Guardi, è stato un cataclisma che ha colto all'improvviso e inaspettatamente tutta la popolazione, ma che inesorabilmente, oltre alle case, alla popolazione, ha colpito pure il patrimonio ecclesiastico e tutti i beni culturali dell'Aquila e del suo territorio. Per cui il primo pensiero è andato sicuramente alle persone, alle famiglie che hanno vissuto e stanno vivendo in prima persona questo tragico dramma. Bisogna riconoscere che le strutture statali si sono mosse subito e con immediatezza. Noi dal nostro osservatorio e con le nostre competenze ci siamo subito sentiti parte in causa per affiancarci allo sforzo generale che tutta la nazione sta compiendo e miratamente verso i beni culturali, che sono appunto la competenza specifica della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, appunto presieduta da Monsignor Ravasi, e io lo affianco in quello che è la tutela e la valorizzazione. Noi ci siamo subito connessi con il Ministero dei Beni Culturali e con l'Arcidiocesi dell'Aquila e abbiamo lanciato un appello diretto a sensibilizzare l'opinione pubblica e soprattutto gli addetti alla tutela, restauratori, laboratori di restauro, per salvaguardare quello che è il patrimonio mobile, non immobile, perché le strutture della soprintendenza stanno già svolgendo un lavoro meticoloso e professionale. Però logicamente tutta la grandissima competenza italiana nel settore ha permesso noi di svolgere un ruolo di coordinamento tra quelle che sono le disponibilità e le professionalità sul territorio e quelle che sono le emergenze proprio nella diocesi e nella città dell'Aquila. Il nostro appello è stato molto semplice, quello di adottare un'opera o più opere mobili da restaurare con la clausola da chiodo a chiodo, vale a dire che il restauratore, il laboratorio di restauro lo preleva all'Aquila o nel suo territorio, lo restaura e lo riconsegna immediatamente al luogo e alla proprietà d'origine. E l'occasione che mi viene offerta è per rilanciare nuovamente questo appello, nonostante già un'adesione che ha superato ogni preliminare aspettativa, sia dal territorio nazionale italiano, le adesioni sono state tante, generosissime, ma devo sottolineare anche adesioni dall'estero, dalla Francia, dalla Spagna, addirittura un restauratore dalla Turchia che si è fatto avanti proprio per condividere con gli abruzzesi e tutti gli italiani che sono stati coinvolti in questo dramma la necessità appunto di recuperare quelle che sono le radici culturali della nazione e di ogni città, i beni culturali.
Buranelli, lei ha parlato di attenzione in particolare verso i beni culturali mobili. Ecco, di cosa si tratta in particolare?
Beh, mobili è un termine tecnico che vuole indicare tutto ciò che è movimentabile, dai dipinti, quadri, agli oggetti con finalità liturgiche che possono essere parati, possono essere oggettistica di vario genere, possono essere sculture, possono essere tutto ciò che è all'interno dei luoghi di culto e che logicamente per sua natura non è murato, non è fisso, non è immobile, per cui tutto ciò che rientra in questa categoria di opera d'arte mobile può essere facilmente, proprio per questa sua caratteristica, rimossa dal contesto per essere restaurata altrove per poi ritornare nel contesto d'origine una volta recuperata e restaurata l'opera, proprio per non andare a interferire con quelle che sono le operazioni invece molto più complesse, delicate, che richiedono delle volte metodologie differenti alle quali si sta dedicando la struttura della soprintendenza, la struttura dello Stato che si è mossa immediatamente sul territorio per mettere al sicuro, per censire tutti i danni che sono stati fatti, ma che logicamente richiedono metodologie e tempi più lunghi. Nel frattempo si può già recuperare una fetta del patrimonio che potrebbe rischiare di andare ulteriormente in malora e subire ulteriori danni.
Quindi Buranelli, lei lo ha già ricordato, un appello al quale hanno risposto persone, enti, realtà, le più disparate, le più varie.
Le più diverse, io mi auguro che dopo questa intervista ci sia una nuova disponibilità da quanti ancora non hanno preso carta, penna o meglio scritto via email. Se me lo permette vorrei dare nuovamente la mail della nostra Pontificia Commissione alla quale far pervenire queste adesioni. Beni culturali, tutto minuscolo, tutto attaccato, @ beni culturali nuovamente .va, il va indica lo Stato Vaticano, beni culturali@beniculturali.va, ecco, scrivete, raccogliamo le vostre adesioni e non appena le strutture del Ministero e della Soprintendenza avranno messo in sicurezza il patrimonio, censito i danni, avverrà questo link di collegamento per poi assegnare le opere d'arte da restaurare a tutti coloro che si sono offerti.
Molto bene, era questo proprio il punto, la modalità da suggerire per chi volesse rendersi utile. Noi la ringraziamo, dottor Buranelli, per questo impegno e anche sottolineiamo la immediata attivazione della Pontificia Commissione proprio a sostegno della memoria della fede abruzzese, questo della spiritualità abruzzese.
Grazie a voi perché ci permettete di amplificare questo nostro appello, ma soprattutto grazie a tutti coloro che aderiranno a favore degli abruzzesi e del patrimonio culturale.
Ricordiamo in conclusione la mail, Buranelli.
La mail è molto semplice, beniculturali@beniculturali.va. Scrivete, vi aspettiamo.
Grazie al Francesco Buranelli, segretario della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa. Buon lavoro, grazie.
Grazie a lei.
Per averci raccontato questo vostro impegno. Quindi primo punto in questo bilancio post-terremoto, l'impegno della Santa Sede, della Chiesa in genere per i beni culturali, che spesso raccontano e testimoniano valori di fede da padre in figlio. Ma andiamo a affrontare un altro tipo di bilancio, che è quello dei bisogni materiali, cioè delle persone che stanno nei campi sotto le tende. E per questo noi ci spostiamo dall'Aquila, una realtà che è sempre sotto l'occhio vigile e attento degli aiuti, dei soccorsi, della stampa, per andare un po' nelle zone intorno all'Aquila, soprattutto nelle colline. E noi quest'oggi andiamo a Colle Roio, siamo in provincia dell'Aquila, circa una decina di chilometri dal capoluogo, dove salutiamo Augusto Di Carlo, che è il membro del comitato di rappresentanza dei cittadini, appunto, del campo del paesino Colle Roio. Di Carlo, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie, buongiorno a voi.
Ormai la scossa quella notte è alle vostre spalle, anche se dobbiamo dire che le scosse stanno continuando. Voi siete in tenda e credo che continuate a sentirle.
Purtroppo sì, passa qualche giorno, sembra che si stia calmando, però quando si sta fermo due giorni purtroppo ritorna in maniera sconvolgente. Abbiamo avuto una scossa molto importante l'altro ieri sera, quasi alla stessa ora della prima scossa di domenica, quando ci fu la scossa del sisma, diciamo. E c'è stato molto panico, perché le persone siamo ancora molto provate, specialmente quando ci sono di notte queste scosse. Probabilmente ci ricordano proprio quella notte così drammatica, insomma, che abbiamo vissuto.
Augusto Di Carlo, una prima domanda. Si parla molto di rientro nelle case. Voi state in un paese, Colle Roio, sulle colline aquilane. A che punto siamo al riguardo?
Ma guardi, anche questa cosa è molto contraddittoria, perché l'altro giorno, a caratteri cubitali, sul giornale si invita la popolazione a rientrare nelle case. Io credo che sia un po' irresponsabile dire questa cosa, tant'è che sono state fatte delle verifiche statiche qualche tempo fa alle zone, diciamo, periferiche. Io parlo del mio centro, ovviamente.
Del paese Colle Roio, ecco, questo sì, precisiamo.
Sì. Qui è un piccolo agglomerato, insomma, di 350 anime. E molte persone si sono costruite con tanti sacrifici una casetta alla periferia del centro storico di questo paese, sta in una vallata bellissima. Queste case sono state verificate da esperti, diciamo, del settore, e hanno dato, diciamo, più o meno agibilità o semi-agibilità con lavori di ristrutturazione a queste case. Però teniamo conto, poi c'è la zona rossa, ad esempio io abito nella zona rossa, lì non si può assolutamente rientrare neanche adesso, neanche per andare a vedere il giardino, per intenderci. Quindi, però, comunque rimane il fatto che l'agibilità sarà decretata da un'ordinanza del sindaco. Solo in quel momento si potrà eventualmente rientrare nelle case, ma da quanto dice il decreto nessuno potrà essere obbligato a rientrare, anche per motivi psicologici, diciamo, di paura, di diversa natura, diciamo, i fattori possono essere. Al momento nessuno può rientrare nelle case, chi rientra io credo che lo faccia arbitrariamente, questo glielo posso dire.
Qualcuno all'Aquila è rientrato?
Guardi, l'Aquila è una città bombardata, deserta, io giro tutti i giorni intorno all'Aquila, perché le uniche vie di accesso praticamente all'Aquila sono tutte barricate con l'esercito. Non è possibile accedere al centro dell'Aquila, cioè solamente le vie di accesso, diciamo, sono quelle che girano intorno all'Aquila, che permettono appunto di andare da un capo all'altro, ecco, ma la città è vuota, è deserta.
Augusto Di Carlo, allora, se non si può rientrare nelle proprie case, però la speranza è quella di avere delle case in legno prefabbricate, per intenderci, come sono su al nord Italia, nelle zone delle Alpi. Da questo punto di vista voi avete delle novità?
Ma questo, guardi, è il problema che si dovrebbe affrontare a breve, perché è passata, diciamo, non è passata proprio l'emergenza nei campi, diciamolo, perché ci sono ancora molte cose da fare, abbiamo bisogno ancora di bagni per disabili, ad esempio, di celle frigorifere, ce n'è molto da lavorare ancora nei campi, non è finito, gli aiuti servono ancora, ci servono i condizionatori, comincia a fare molto caldo, dei gazebo, dei tendoni dove sostare durante il giorno, quando il sole è, noi stiamo a 800 metri, quando il sole picchia è qualcosa è asfissiante il caldo qui. E quindi c'è ancora molto da lavorare, in attesa appunto che le persone che potranno rientrare nelle case rientreranno, gli altri dovranno essere sistemati appunto in alloggi un po' più confortevoli, perché stare in una tenda, tutti siamo andati bene o male in un campeggio. Io posso parlare, ad esempio, io ho 4 ospiti nella mia tenda, noi siamo in 8, ho 3 persone di 80 anni, una di 83 anni. loro non hanno mai fatto campeggio nella loro vita, no? Però hanno vissuto la guerra, hanno visto quali sono le difficoltà della vita e loro hanno una dignità enorme nello stare in una tenda, con tutti i disagi che ne possono derivare, che ognuno di noi sa avendo fatto campeggio, però per una settimana, 10 giorni, diciamo. Quindi loro si aspettano, ovviamente, almeno queste persone anziane, di rientrare in una struttura un po' più confortevole, un po' più, diciamo, anche coibentata per il caldo e poi, quando sarà settembre, anche per il freddo, perché teniamo conto che qui all'Aquila, lo sapete tutti, insomma, le temperature si cominciano a abbassare, specialmente di notte, repentinamente, insomma, già da settembre. E la speranza, appunto, ricollegandomi alla domanda che mi faceva lei, è questi nonnetti, queste mamme, questi papà, già tremano, non solo per il terremoto, ma ora tremano perché hanno il sentore, circolano delle voci che verranno sradicati dal loro posto e portati in aree di accoglienza, diciamo, vicine, limitrofe, anche a 4, 5, 6 chilometri. E questo è terribile per loro, sarebbe un ulteriore shock, non so se riusciranno o riuscirebbero a sopportare, questo lo dico sinceramente.
Questo, Augusto, perché questi prefabbricati quindi dovrebbero essere messi in centri, non sempre... che coincidono con il paese, ma magari spostati in zone dove è possibile costruire un nuovo paese.
Ma non lo so sinceramente quale sia il criterio, guardi, perché purtroppo noi siamo attori dal primo giorno di questo sisma, lo abbiamo vissuto nel dramma, nella tragedia, ma poi siamo rimasti attori attivi di questo sisma, perché io parlo per me, ma come me ci sono tante altre persone qui, ragazzi e ragazze, uomini e donne, che sono rimasti in campo a lavorare, a dare la mano agli angeli custodi che sono arrivati da tutta Italia a portarci soccorso. E oggi però nessuno è stato interpellato, nessuno si è rivolto a noi a dirci: ragazzi, voi che avete vissuto questa esperienza in prima persona, che siete stati in contatto con le persone che vi hanno manifestato le loro perplessità, i loro dubbi, le loro paure, che cosa ne pensate? Dove le vogliamo fare queste casette? Al di là di quello che può essere un piano regolatore, piuttosto che dei criteri, non lo so, non li conosco, non me li hanno mai detti, quindi non so quali criteri si stiano scegliendo per scegliere appunto la localizzazione di queste strutture, diciamo. Noi non siamo stati interpellati, forse arriverà qualcuno dal cielo questa volta e deciderà per noi, e questo sarebbe gravissimo. Le dico una cosa, se non fosse stato per i volontari noi i primi giorni, che cosa avremmo fatto? Che cosa avremmo fatto? Allora, queste persone che oggi sono chiamate, perché hanno ruoli istituzionali e politici all'interno della società, sono chiamati a decidere, che si sentano anche con noi. Credo che abbiamo il diritto di esprimere il nostro parere, visto che siamo rimasti qui presenti sul campo a fare quello, anche quello che avrebbero dovuto fare loro. Io lo dico con tanta serenità questa cosa, perché nessuno mi vorrà venire a rimproverare di non aver fatto quello che si doveva fare. Certo, non siamo nessuno è un genio, nessuna persona bravissima, nessuno è onnipotente, questo nessuno lo può dire, però se ognuno di noi avesse dato qualcosa, probabilmente staremmo molto meglio. Questo ne posso essere sicuro, lo dico sinceramente con tanta serenità.
Augusto, a questo punto mi inviti a farti una domanda, ma il rapporto con la Protezione Civile, tu sei membro del comitato di rappresentanza dei cittadini, in questo caso del campo di Colle Roio, ma il rapporto con la Protezione Civile qual è? Dalle tue parole devo pensare che c'è qualche problema.
Allora,
di comunicazione quantomeno.
Allora, distinguiamo, perché io ho fatto un distinguo sempre durante questi giorni. Per Protezione Civile ci sono i volontari, poi c'è la Protezione Civile, quella strutturata, pagata dallo Stato, no? Dove che ne so, ci sono dei funzionari che lavorano nella Protezione Civile tutti i giorni dell'anno, no? Presumo che sia così. I volontari sono altra cosa, i volontari sono persone che fanno il mio mestiere, sono ingegneri e poi vengono qui ad aiutarci. Sono due cose distinte. Allora, io diciamo, il rapporto è ottimo con tutti, non ci sono problemi assolutamente, tutto quello che gli abbiamo chiesto nei limiti del possibile è stato fatto, oppure si sono impegnati e si impegneranno a farlo, io me lo auguro. Però rimane il fatto che, questo l'ho già detto in qualche altro momento, insomma, vorrei appunto che venissimo coinvolti in discorsi più importanti a questo punto, cioè del tipo: ci sarà qualcuno che starà decidendo dove fare queste casette? Presumo di sì. Bene, perché non coinvolgerci? Sono stati fatti dei comitati, ogni campo ha il suo comitato, chiesto dal nostro comando. Bene, potrebbero essere chiamati, interpellate queste persone, probabilmente potrebbero dare qualche suggerimento, qualche senza nessuna diciamo essere presuntuosi o superbi, solamente siamo in democrazia, quindi almeno interpellati a dare un parere, questo mi aspetterei, ecco.
E noi rilanciamo questo appello di Augusto Di Carlo. Un'ultima cosa, Di Carlo, lei prima parlava dell'emergenza, diciamo caldo, e quindi della richiesta, immagino, di condizionatori d'aria per le tende.
Sì, ci hanno assicurato che stanno arrivando e speriamo che arrivino presto, diciamo almeno per le tende, diciamo dove ci sono persone anziane, perché il caldo dentro una tenda si comincia a far sentire parecchio, insomma già alle 10 di mattina quando c'è il sole in tenda non si può più sostare, quindi io chiederei condizionatori almeno per queste persone, perché noi più giovani stiamo bene, diciamolo chiaramente, ci mettiamo a torso nudo e andiamo fuori. Le persone anziane hanno un po' di bronchite, hanno molto catarro, bisogna dirle queste cose, no? Non sono cose da scandalizzarci, cioè non è che dobbiamo dire solamente le cose belle, quindi bisogna stare attenti anche alle bronchiti, a qualche broncopolmonite che già c'è in atto in alcuni anziani, perché c'è il venticello fresco quando si suda e poi si prende il freddo, cioè sono i nostri genitori, guardate, io non parlo, per me non è un numero una persona, è un mio padre, mia madre, mio fratello, mia sorella, è così ognuno di noi, quindi abbiamo il rispetto per queste persone al massimo, visto e considerato anche che insomma non è che abbiamo scelto noi purtroppo di stare in questa situazione, quindi dobbiamo tener conto anche di questo fatto, insomma.
Augusto Di Carlo, abbiamo parlato di anziani, concludiamo parlando di bambini. I bambini nel campo di Colleroio come stanno?
I bambini stanno abbastanza bene, fortunatamente, e ce ne sono un po' di bambini, fortunatamente c'è una ludoteca che è attiva da quasi il terzo o quarto giorno del sisma e l'Arciragazzi ci ha praticamente sempre assicurato la continuità con almeno due o tre operatori presso la ludoteca. Vedete, questi ragazzi non sapevano neanche che cosa fosse una ludoteca, perché qui da noi non si usa. Questi ragazzi, noi non abbiamo una stanza in questo piccolo centro dove riunirci, ad esempio, è una cosa basilare, no? per una piccola comunità, avere almeno una stanza dove che sia un punto di aggregazione. Ecco, io esprimo un desiderio che ho già espresso in altri momenti, speriamo che, chissà mai, una ludoteca rimanga in questo paese come segno positivo della tragedia che abbiamo vissuto. Abbiamo un ping pong, ci hanno regalato, per il momento non sappiamo dove metterlo, perché deve stare su un pavimento piano, un po' al coperto, altrimenti tra sole e acqua insomma potrebbe rovinarsi. Per il momento non l'abbiamo potuto installare, ecco, queste sono le cose che chiedo. Se noi facciamo delle casette 5 km da qui, questa comunità morirà, e io non l'amo molto, per questo sono rimasto qui dopo il sisma, e auspico insomma che almeno le persone che ne abbiano effettivamente bisogno possano rimanere in questa comunità per farla vivere, ecco, questo lo auspico, non dico che lo pretendo, ma lo auspico, guardate.
Grazie ad Augusto Di Carlo per questa testimonianza, avremo modo poi ancora di parlare e di aggiornarci sulla situazione nel campo di Colleroio. Buona settimana e buona domenica.
Grazie anche a voi e che Dio vi benedica. Ciao.
Grazie a voi, auguri ad Augusto Di Carlo, membro del comitato di rappresentanza dei cittadini del campo di Colleroio, dal quale abbiamo colto questa importante e anche toccante, sentita con il cuore, testimonianza. Ma torniamo a parlare di terremoto collegandoci questa volta con L'Aquila, dove saluto Don Marco Fibbi, che è il direttore dell'ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Roma, se non sbaglio a Colle Maggio, davanti alla Basilica, nel campo davanti alla Basilica. Don Marco, buona giornata.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori. In questo momento mi sono spostato ad Onna, perché oggi è un giorno ancora di suffragio, perché nella giornata di ieri è venuta a mancare, è morta la 41esima vittima di questo piccolo paese, che contava solo 350 abitanti prima del terremoto. E quindi alle 3:30 ci saranno i funerali di Dora Colaianni. Sono in uno dei luoghi, diciamo, simbolo di questa tendopoli, perché sono sotto il campanile che è stato rimesso in piedi dai vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma, e sotto questo campanile c'è un grande cuore disegnato nel prato con i nomi di tutte le 41 vittime. È solo chiaramente uno degli aspetti, quello che però colpisce maggiormente gli abitanti qui di Onna, e per tutti gli altri cerchiamo di darci da fare.
La persona di cui tu hai parlato è la storica postina di Onna, che tutti ricordano e che noi, anche noi, alla quale ci leghiamo proprio come per il lutto che ha colpito ancora una volta questo paese. Parlavamo in questa trasmissione, Don Marco, dei bisogni materiali, dell'impegno anche della Chiesa per quanto riguarda i beni culturali, ma ci sono e quali sono i bisogni spirituali? Tu sei, come ricordato, il direttore dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali della Diocesi di Roma, che nei weekend, il sabato e la domenica, si trasferisce in Abruzzo per aiutare la Chiesa locale.
Sì, i sacerdoti di Roma, ma penso anche quelli di tutta Italia, si sono dati da fare immediatamente per sostenere i loro confratelli e poi le necessità spirituali di tutte le parrocchie e le comunità qui in Abruzzo. In particolare la Diocesi di Roma, con la sua Caritas, è stata collegata con la zona di L'Aquila Ovest, Lucoli torna in parte. E allora è partita subito la solidarietà con la raccolta di generi di prima necessità, ma soprattutto anche quella di far ripartire le attività spirituali, quindi di dare il necessario alle parrocchie per poter celebrare la messa, ma anche Vangeli, libri del catechismo, cioè tutto ciò che è andato perduto nella terribile notte del 6 aprile. E le parrocchie di Roma si stanno attivando per creare dei gemellaggi con gli oratori di Lucoli, appunto nella zona dell'Aquila, e per fare dei campi estivi misti fra ragazzi di Roma e ragazzi dell'Aquila. Tutte le informazioni sul sito www.caritasroma.it.
Ecco, Don Marco, quando gli sfollati nelle tende incontrano, vedono la presenza di un prete, di un sacerdote, che cosa vi vengono a dire? Come siete accolti? Che cosa vi chiedono?
Ma in generale chiedono qualunque cosa, però certamente nel sacerdote cercano la presenza del Signore che è in mezzo a loro, e questa è fondamentalmente l'esperienza della Pasqua, cioè il Signore, nonostante che è morto e risorto, è asceso al cielo, però comunque lascia dei segni concreti della sua presenza in mezzo al popolo, i segni di amore, che sono sia le strutture della Chiesa, ma soprattutto le persone. Qui a Onna abbiamo due suore che non hanno mai lasciato il paese, erano una storica presenza con il loro asilo qui, e in tutti i campi, in Tendopoli, a Collemaggio e in altri luoghi ci sono suore e frati o religiosi di vari ordini che cercano di sostenere il lavoro dei parroci.
Sopportano meglio questo dramma gli anziani o i giovani?
Ma le ferite si vedono sia negli uni che negli altri. Negli anziani c'è un po' la difficoltà di sopportare le questioni pratiche, la vita nelle tende, adesso col caldo, prima col freddo, comunque non è comoda. E i giovani invece portano una ferita più profonda, direi, più difficile da rimarginare, perché è quella della sfiducia nei confronti del futuro, e noi qui dobbiamo dire una parola importante di fede, ma anche di realismo, di concretezza, cioè che l'aiuto di tutte queste persone dimostra che insieme ce la si può fare a ricostruire il futuro e a riprendere il volo, come vogliono dire qui all'Aquila, che l'Aquila riprenderà a volare.
Don Marco, un'ultima riflessione: è difficile far rinascere la speranza nel cuore e nelle menti di queste persone?
Ma far rinascere la speranza è molto facile sulla base della fede. Allora quello che bisogna fare, quello che diciamo sempre anche a Roma, in tutte le situazioni, è che bisogna dare alimento alla fede, e qui forse anche farla ripartire dalle macerie, cioè da una situazione nella quale le persone sono state colpite così nel profondo. Però la fede va veramente riannunciata ogni giorno, ed è necessaria quella nuova evangelizzazione di cui parlava sempre Giovanni Paolo II, e che a Roma cerchiamo di fare con una riflessione appunto sull'appartenenza alla Chiesa e la corresponsabilità di tutti i laici come missionari veramente per andare incontro a tutti.
Un'ultima cosa, come si svolge la vostra presenza pastorale? Tu vieni da Roma, come ricordato, nelle giornate di sabato e domenica.
Ma le celebrazioni sono i momenti più importanti, perché Chiaramente il fine settimana, cioè il sabato pomeriggio e la domenica, abbiamo numerose occasioni di essere presenti nelle tendopoli. Ricordo che ogni paese ha più di una tendopoli, ovviamente l'Aquila tantissime, il parroco spesso era uno che curava più parrocchie, quindi il sostegno dei sacerdoti che vengono da fuori servono a coprire tutte le celebrazioni all'interno delle tendopoli. Però c'è un altro momento nel quale veramente incontriamo tutti, anche quelli che non vengono alla messa, ed è il momento del pranzo, della mensa, del pranzo, della cena, nella quale chi serve e chi sta a tavola, ma si parla insieme alle persone, le si incontra veramente nel momento più anche naturale, più conviviale. Ieri sera a Collemaggio una mensa che è data da mangiare a oltre 600 persone all'interno del campo, e poi a tanti volontari, vigili del fuoco, che vengono da fuori. Abbiamo festeggiato i compleanni di una signora di 84 anni e di una ragazza di 25, quindi veramente sono momenti belli.
Grazie per il lavoro che svolgi, grazie a Don Marco Fibbi, direttore dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali della Diocesi di Roma, all'Aquila e nell'Abruzzo colpito dal sisma. Grazie, noi ci fermiamo qua, ringrazio quanti hanno partecipato a questa trasmissione, Vasco Feligini per la parte tecnica, Eva Rohrmann e Maria Serena Tullio. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.